Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Voi tiranni oppressori, voi amanti delle tenebre, nemici della vita, voi avete riso delle ferite di un popolo impotente, mentre la vostra mano era macchiata del suo sangue. Voi continuavate a camminare deturpando il fascino dell'esistenza, e seminando nella sua terra le spine dell'amarezza. Aspettate che non vi tragga in inganno la primavera, la limpidezza del cielo e lo splendore del sole, perché si avvicinano a voi dal vostro orizzonte l'oscurità, il rimbombo del tuono e le folate di vento.
Abbiamo appena ascoltato I tiranni del mondo, una poesia scritta dal poeta tunisino Aboulkassim Hashabi, famoso per le sue forti critiche al popolo arabo, troppo spesso, a suo dire, acquiescente ai soprusi e alle tirannie politiche e culturali. Ciao a tutti, sono Paolo, con me oggi Alessandro, Pega, Andrea, Giorgia e Sheila. E la puntata di oggi è la prima di una nuova serie di appuntamenti di Radio Amnesty. Oggi parliamo della Siria e del grave momento che sta attraversando questo paese, caratterizzato da crescenti e drammatiche violazioni dei diritti umani.
La Repubblica Araba di Siria ha circa 24 milioni di abitanti, per il 90% circa arabi, e tra le minoranze prevalgono i curdi, circa il 9% a nord-est del paese. La maggior parte della popolazione è naturalmente islamica ed è di fede sunnita. Tra le minoranze ci sono gli alawiti, che è un ramo degli sciiti. È un ramo molto importante perché i comandi delle forze armate e lo stesso presidente appartengono a questa corrente alawita e circa il 10% sono cristiani. Il territorio che corrisponde oggi alla Siria per 4 secoli fu parte dell'impero turco-ottomano e poi dopo la sconfitta di questo impero nella prima guerra mondiale il territorio passò sotto un mandato francese che durò da 1920 a 1946 e fu solo quindi dopo la seconda guerra mondiale che i siriani riuscirono ad ottenere la piena indipendenza. E a questo seguì un lungo periodo di instabilità con molti cambi di governo e colpi di Stato, fin quando nel 63 si impadronì del potere il partito panarabo Baath. E fra l'altro in quell'occasione fu dichiarato lo stato di emergenza che sospendeva molti diritti costituzionali dei cittadini e che solo nel 2011 in seguito alle manifestazioni è stato revocato. Comunque a questo periodo di ascesa al potere del partito seguirono anni di contrasti interni allo stesso partito. E nel 67 poi scoppiò la nota guerra dei 6 giorni con Israele che privò la Siria delle alture del Golan. Nel 1970 un nuovo colpo di Stato interno al partito prende quindi il potere Hafiz al-Assad, che governò per ben 30 anni e durante questi 30 anni represse ogni forma di dissenso e attuò una politica di distribuzione di privilegi e matrimoni combinati, creando così una serie di poteri locali facenti capo al partito di governo. Alla morte di Hafiz al-Assad nel 2000 gli succedette il figlio Bashar al-Assad, che allora non aveva nemmeno 35 anni e che è l'attuale presidente della Siria. L'ascesa al potere di Bashar al-Assad suscitò inizialmente molte speranze di riforme e democratizzazione, che però vennero disattese.
I poteri di emergenza hanno continuato ad essere usati per ridurre al silenzio attivisti politici dissenzienti, difensori dei diritti umani, blogger, attivisti per i diritti della minoranza curda. Hanno continuato ad esserci arresti arbitrari, sparizioni, lunghe detenzioni senza processo al termine di processi iniqui, ricorso alla tortura ed altri maltrattamenti, un gran numero di esecuzioni capitali, divieti per moltissime persone di recarsi all'estero o lavorare nel settore pubblico, discriminazioni contro la minoranza curda, discriminazioni e violenze nei confronti delle donne, impunità per i responsabili di numerose sparizioni ed uccisioni, discriminazioni e scarsa cura nei confronti dei rifugiati di altri paesi presenti in Siria e scarsa attenzione per i milioni di siriani che vivono in condizioni di estrema povertà.
Quindi tra febbraio e marzo 2011, così come nello stesso periodo avvengono anche in altri paesi arabi, iniziano le ben note manifestazioni contro il regime e la conseguente repressione. Nell'agosto 2011 nasce il Consiglio Nazionale Siriano, un'autorità politica in esilio che si pone come alternativa all'attuale governo.
E adesso che farò? Non so che dire. È freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è, però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. E non so se avrò gli amici a farmi in coro o se avrò soltanto volti sconosciuti. Canterò le mie canzoni a tutti loro e alla fine della strada potrò dire che i miei giorni li ho vissuti.
Abbiamo appena ascoltato la canzone A muso duro di Pierangelo Bertoli. L'intervista di oggi è con Riccardo Nuri, portavoce della sezione italiana di Amnesty International. Ciao Riccardo.
Eccoci qua.
Qual è la situazione in Siria e cosa sta succedendo a Homs?
Anche in queste ultime ore, quello a cui stiamo assistendo, anche attraverso immagini che arrivano direttamente dalla città, è la prosecuzione di questa offensiva militare con armi pesanti contro i centri abitati di Homs, cui gli insorti rispondono con lanci di mortaio, Kalashnikov, ma con uno squilibrio di forze evidentemente molto, molto evidente. Ci sono centinaia di morti, in gran parte civili, e oltre a una crisi dei diritti umani è evidente che c'è anche una crisi umanitaria, perché sono proprio, cominciano a scarseggiare tutta una serie di beni e servizi essenziali per la vita della popolazione.
Il 4 febbraio, appena un giorno dopo l'inizio della violenta repressione a Homs, Russia e Cina hanno deciso di porre il veto sulla risoluzione preparata dal Consiglio di sicurezza sulla Siria. Quali sono le ragioni e le conseguenze di questo veto? Perché in particolare la Russia potrebbe svolgere un ruolo fondamentale per fermare le violenze in Siria?
Le conseguenze sono che questi due paesi da un anno e anche da più di un anno in realtà continuano a impedire al Consiglio di sicurezza di prendere iniziative significative per porre fine alle violenze in Siria. Non c'è stata una risoluzione che sia stata una da parte dell'organo delle Nazioni Unite. E in precedenza, all'inizio di ottobre, la Russia aveva posto il veto e da allora c'erano state almeno altre 2 migliaia di morti. E quindi questo è un fatto grave. Naturalmente le ragioni per cui viene posto il veto sono ragioni di alleanza politica. La Russia in particolare ha una grande influenza sulla Siria, tant'è che poi poco dopo il veto all'ONU il ministro degli esteri Lavrov è andato a Damasco e ha avuto colloqui col presidente Assad. La Russia dice di avere un piano migliore per fermare le violenze, e se è così lo tiri fuori, perché fino al momento in cui stiamo parlando non c'è stata la minima responsabilità da parte della Russia in questo senso, e al contrario quello che è davanti agli occhi di tutti è che la Cina e la Russia sono complici dei massacri in corso, dal punto di vista politico almeno.
Quante sono le persone morte dall'inizio delle proteste?
I numeri variano, e naturalmente in una situazione come questa, in cui tra l'altro, nonostante le sue insistenze, Amnesty International continua a vedersi negata la possibilità di entrare in Siria, il rischio che vengano minimizzati o esagerati i numeri è alto. E allora Amnesty International si regola così: abbiamo un elenco che ha superato le 5.400 persone di cittadini siriani uccisi, in gran parte civili, in gran parte uccisi durante le manifestazioni. E poi abbiamo altri 200 nomi e più di persone che sono morte in carcere, nella maggior parte dei casi a seguito di tortura. È un numero che può essere inferiore alla realtà, certamente non è superiore alla realtà, questo mi sento di poterlo escludere, proprio per i criteri molto prudenti cui si attiene Amnesty International.
Un intervento militare simile a quello avvenuto in Libia potrebbe essere auspicabile?
Amnesty International non sollecita mai interventi militari, non l'ha fatto nel caso della Libia, non lo farà nel caso della Siria, e direi che nel caso della Siria i rischi di un peggioramento della situazione a seguito di un intervento militare sono evidenti. Già c'è una proliferazione di armi e ci sono atti di violenza al momento in Siria, e non credo che la situazione dei civili in Siria migliorerebbe con un intervento militare. Ci sono da fare altre cose, e sono le cose che Amnesty International chiede da tempo e continua a chiederlo nonostante da un anno non venga ascoltata, e cioè di deferire la situazione della Siria alla Corte Penale Internazionale con un'inchiesta sui crimini commessi dalle forze di Assad, e magari anche più ampia sui crimini commessi anche da parte degli insorti. Chiediamo che ci sia un embargo completo sulle armi, e purtroppo continuano ad arrivarne tante in Siria, ultimamente da parte della Russia, e basta che gli insorti o i disertori conquistino un deposito di armi per cui le armi finiscono da una mano all'altra. e in terzo luogo congelare i beni patrimoniali del presidente Assad e dei suoi più stretti collaboratori. A queste richieste Amnesty aggiunge quella specifica alla Russia di cui ricordavo prima il ruolo e l'importanza, cioè che faccia tesoro di questa sua influenza politica sulla Siria per fermare il conflitto al più presto.
Lontano, tra la fine del tramonto e lo scampanio spezzato di mezzanotte, ci riparammo in un androne mentre il tuono esplodeva con fragore e mentre maestose campane di lampi colpivano ombre negli abissi, come se fossero lampeggianti campane di libertà. Lampeggianti per i guerrieri, la cui forza è non combattere, lampeggianti per i rifugiati e sull'inerme via della fuga, e per ognuno e per tutti i poveri soldati nella notte, e vedemmo al di sopra le lampeggianti campane di libertà.
Con gli occhi splendenti di sorriso ricordo quando fummo presi, in trappola da non scorrere delle ore perché stavano sospese, mentre ascoltavamo con un'ultima volta e guardavamo con un ultimo sguardo, incantati e sommersi finché cessò lo scampanio che suonava per i malati le cui ferite non possono essere lenite, per le schiere dei confusi, accusati, maltrattati, quelli disillusi o peggio, e per ogni uomo imprigionato nell'intero universo, e vedemmo al di sopra le lampeggianti campane di libertà.
I'd like to dedicate this next song to the people of Amnesty International. We're far between sundown's finish and midnight's broken toll. We ducked inside the door with thunder crashing as majestic bells of bolts struck shadows in the sound, seeming to be the chimes of freedom crashing. Yeah, flashing for the warriors whose strength is not to fight, flashing for the refugees on their unarmed road of flight, and for each and every underdog soldier in the night, we gazed upon the chimes of freedom flashing. Well, in the city's melted furnace, unexpectedly we watched, with faces hidden here while the walls were tightening. As the echo of the wedding bells before the blowing rain dissolved, tolling for the rebel, yeah, tolling for the rain, tolling for the luckless, the abandoned and forsaken, yeah, tolling for the outcast, burning constantly at stake. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Tolling for the searching ones,
on this speechless sinking trail. Trapped by an old track of ours, fully hang suspended. As we listen one last time, and we're watched with one last look, spilled bomb and swallowed is the tool and ended.
Yeah. Abbiamo ascoltato Chimes of Freedom di Bob Dylan, interpretata da Bruce Springsteen in occasione del tour dell'88 Human Rights Now. Chimes of Freedom è anche il titolo della compilation in 4 CD di cover di Bob Dylan, realizzata per onorare il 50° anniversario della fondazione di Amnesty International. Questa compilation contiene 73 registrazioni inedite di brani interpretate da oltre 80 artisti, tra i quali Adele, Jackson Brown, Johnny Cash e molti altri ancora.
Ora passiamo alle buone notizie. Il 13 gennaio 2012 il Parlamento boliviano ha ratificato il protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Dopo la ratifica della Bolivia, la sesta in totale, mancano altre 4 ratifiche per consentire l'entrata in vigore del protocollo.
Suhaim Alamar, uno studente universitario di 22 anni, è stato rilasciato il 10 gennaio 2012 dopo quasi 2 mesi di detenzione in isolamento. Era stato arrestato il 18 novembre 2011 con l'accusa di insulto al presidente e partecipazione a manifestazioni illegali. Amnesty International aveva lanciato un'azione urgente in suo favore.
Ismail Rashid, un attivista islamico di rito sufi che organizza campagne per la tolleranza religiosa, è stato rilasciato il 6 gennaio 2012 a seguito di un'azione urgente di Amnesty International. Era stato aggredito e poi arrestato il 10 dicembre 2011 nella capitale Malé dopo aver organizzato una manifestazione pacifica. Secondo l'accusa, poiché la Costituzione maldiviana prevede che l'Islam sia l'unica religione praticabile, le sue campagne per la tolleranza religiosa sono incostituzionali.
Daniel De Ozumbe Passalè, presidente dell'organizzazione non governativa Diritti Umani Senza Frontiere, è stato rilasciato senza accusa il 30 dicembre 2011. Era stato arrestato il 19 dicembre dopo che aveva denunciato l'impunità delle forze di sicurezza ciadiane in relazione alla morte in carcere di 10 detenuti. Amnesty International aveva lanciato un'azione urgente in suo favore.
Ora ricordiamo che il gruppo di Amnesty International di Perugia si riunisce ogni lunedì alle 21.30 presso Piazza Mariotti numero 1 vicino al conservatorio.
Adesso ascoltiamo Solo le fido a Dios, canzone del 78 di León Gieco, musicista argentino le cui canzoni hanno spesso forti connotati sociali e che nell'88 partecipò al concerto di Buenos Aires del tour per i diritti umani promosso da Amnesty. L'interprete è Mercedes Sosa, la famosa cantante argentina detta La Voz d'America, scomparsa nel 2009, la cui musica di denuncia durante la dittatura del suo paese fu dapprima vittima di censura da parte del regime e poi la costrinse all'esilio per qualche anno.
A Dio chiedo solo che il dolore non mi sia indifferente, che la morte secca non mi trovi, vuoto e solo, senza aver fatto abbastanza. A Dio chiedo solo che il futuro non mi sia indifferente. Sfortunato è colui che deve andarsene a vivere una cultura diversa. A Dio chiedo solo che la guerra non mi sia indifferente. È un mostro grande e calpesta ferocemente tutta la povera innocenza della gente.
Cari amici, non poteva mancare questa sera un collegamento con Festival di Sanremo. Ecco le canzoni in gara questa sera, vicinissime a noi tutti quanti, amici di Amnesty. Di Lupi Panzeri Campus, Io te vurria vasà, canta Andrea Lupi. Di Lucibello Grisogono, Un tuffo nella neve di Valfabbrica, canta Alessandro con il Gruppo 45. Di Alex Gallo, Buongiorno a te, buongiorno a me, canta Mariangela. Di Gallo Alex, Sicilia Bedda, canta Francesca con i Vecchi Marinai. Di Marri Grande, Formami, canta Simonetta. Di Campus Campus Vita, canta Elisabetta. Di Pasqualini Casalaspro, Tenerezza, cantano Mariella e Marta con i cugini dell'Edu. E di Pantaleoni Mogol, La maestra che sclera, canta Martina con i Bidelli.
Ciao, grazie a tutti per l'ascolto, a lunedì prossimo.
Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.